ci ha raggiunto un ospite molto gradita. Lei è una professoressa e ricercatrice, lo fa in astrofisica extragalattica e lo fa in Inghilterra. Buon pomeriggio Anna McLeod, che bello averla con noi.
Buon pomeriggio, è un piacere essere qua.
Grazie per aver accettato il nostro invito, perché sappiamo che Anna McLeod è spesso in giro per il mondo e anche spesso in Ticino, perché comunque diciamo il suo luogo di provenienza, lei è locarnese, anche se ha ascendenze americane, francesi, insomma c'è un po' di tutto.
Il cognome un po' lo denunciava forse.
Sì,
appena.
E infatti io non immaginate quanto, come ho lottato per imparare a pronunciarlo correttamente, nonostante si scriva McLeod, ma si pronuncia McLeod. E quindi insomma.
Penso che sia, a proposito di tormentoni, uno dei tormentoni della vita della professoressa, credo.
Sì, che però stando in Inghilterra a questo punto dovrebbe essere abbastanza tranquilla. Poi quando sta nella Svizzera italiana magari bisognerà fare qualche piccola precisazione, ma poi ci veniamo. Però giustamente, visto che siamo partiti dal suo ambito di ricerca, la prima domanda che viene spontanea da fare ad Anna McLeod è: che cos'è l'astrofisica extragalattica, che così almeno...
No, perché fino all'astrofisica più o meno ci arrivavo. Sai che extragalattica...
qui ti voglio. Qui
ho trattenuto il respiro.
Allunghiamo lo sguardo molto, molto, molto lontano.
Sì, è vero, molto lontano, così lontano che addirittura usciamo dalla nostra stessa galassia, che è la Via Lattea, quindi extragalattico semplicemente vuol dire fuori dalla nostra galassia. Quindi io mi occupo di stelle supermassicce, dell'evoluzione di galassie, in galassie che sono
fuori.
Altre galassie fuori, sì, extra.
Ne abbiamo alcune vicine alla nostra grande, però ce ne sono alcune un po' più piccoline che ci stanno molto vicine e sono le famose, i nostri ascoltatori forse verranno in mente quando dirò il nome, le famose nubi di Magellano.
No, no.
Non ti viene in mente?
Scusa,
che ci sono queste piccole... Queste,
adesso Google.
Che cosa
però
sono i nubi di Magellano, Anna McLeod? Spieghiamolo, che non si possono vedere tra l'altro nel nostro emisfero, bisogna andare sotto l'equatore.
Esatto, sì, le nubi di Magellano sono due, la grande nubi di Magellano e la piccola nubi di Magellano.
Certo, scusate, sotto l'equatore Magellano, navigatore, adesso metto insieme tutti
nome,
i punti.
Esatto, certo. Appunto da lui.
Infatti, se andate all'emisfero sud, guardate su, vedete come dei batuffoli... anche a occhio nudo, non serve un telescopio, sono bellissimi da vedere, sono due galassie nane che orbitano intorno alla nostra galassia, la Via Lattea, e formano stelle, e, ecco, sono le loro piccole entità, però satelliti della Via Lattea.
Sì, poi anche noi abbiamo la nostra, no, voglio dire... Anche noi nell'emisfero nord ne possiamo vedere un batuffolone, però.
Stai facendomi un indovinello, Nicola.
No, che
sto
è, solo per dire, è solo per non soffrire di gelosia nei confronti dell'emisfero sud. Anche nell'emisfero nord abbiamo la nostra galassona vicina, o meglio, vicino mica tanto perché è lontanissima, ma è la galassia di Andromeda, e anche quella la si può vedere quasi a occhio nudo se si è in un cielo particolarmente buio, altrimenti basta un binocolo, ed effettivamente guardandola la si nota questo batuffolo, che in realtà è un'enormità, perché la nostra galassia è circa 100.000 anni luce di diametro e la galassia di Andromeda più o meno, forse un po' più grandicella della nostra, solo che è così lontana, milioni di anni luce da noi, che la vediamo come un batuffolo. Ed è interessante che appunto Anna McLeod nei suoi studi è riuscita ad andare a guardare dentro queste lontane nuvolette che stanno così lontane da noi, e guardando dentro che cosa ha scoperto?
Come ho detto, queste galassie formano, come la nostra peraltro, formano stelle, e siamo riusciti con l'avanzamento tecnologico degli scorsi anni a individuare una baby stella, una stella che sta ancora nascendo, che non ha ancora finito di crescere, di insomma diventare teenager.
Adulta. Diventare adulta.
Ed è di questo tipo di stelle la prima che siamo riusciti ad osservare al di fuori della nostra Via Lattea, quindi extragalattica.
Cioè, scoperta eccezionale.
E certo, okay. Perché tra l'altro precisiamolo, noi quando guardiamo molto lontano riusciamo a risolvere questi oggetti, ma non vediamo le stelle che sono dentro questi oggetti, cioè alcune sì, perché se sono magari sono particolarmente luminose o esplodono improvvisamente, ma altrimenti noi cerchiamo di intuirle e capire come abbiamo migliorato le nostre capacità di osservazione, ecco, ci dice molto. E questi studi condotti da Anna McLeod sono così importanti, perché poi sono, diciamo, studi condotti in team, perché non è lei da sola che va in un telescopio, si mette a guardare e dice ho scoperto. No, si fanno le ricerche con gruppi di ricercatori, ma per dare a Cesare, anzi ad Anna, quel che è di Anna, le sue ricerche l'hanno portata addirittura a pubblicare già 4 articoli scientifici sulla rivista Nature, e l'ultimo tra l'altro lo scorso anno, giusto?
Giusto, sì.
Allora, adesso non le farò citare tutti gli articoli, ma farò la domanda forse più scontata, e cioè cosa vuol dire pubblicare un articolo scientifico su una rivista come Nature? Perché è così prestigioso per uno scienziato arrivare a pubblicare degli articoli su riviste come Nature, come Astrophysical Journal? Insomma, queste riviste sono così importanti e determinano davvero il successo di un ricercatore oggi, tenuto conto di tutte le variabili con le quali abbiamo a che fare?
Sì, è vero. Noi ci teniamo a riuscire a pubblicare almeno una volta nella vita in questi giornali. Nature, ma anche Science, fanno parte di questi giornali molto prestigiosi, proprio perché danno un'esposizione, una visibilità molto maggiore rispetto a giornali molto più tecnici che il laico del nostro campo di ricerca magari non conosce. E quindi pubblicare in Nature viene insieme a stampa e insomma.
Sì, ma infatti dopo sono piovute le interviste quando ha pubblicato l'articolo sulla scoperta nelle Nubi di Magellano.
Giusto.
Le sono corsi dietro i giornali e soprattutto dalla Svizzera italiana si sono accorti e hanno detto: otto, abbiamo scoperto che abbiamo una ricercatrice in Inghilterra che fa cose meravigliose.
Torniamo su questo dopo i Negrita. Magnolia, erano i Negrita su Rete 1, siete voi sempre, se volete dire la vostra, allo 076 321 11 13, è sempre gradito leggervi. Stavamo raccontandovi la storia e la professione di Anna McLeod, che è professoressa e ricercatrice in astrofisica extragalattica e lo fa all'Università di Durham in Inghilterra. Spero di averlo pronunciato correttamente. Eravamo a quel pezzo della sua biografia, Nicola, dove tu ricordavi le origini locarnesi della professoressa. A me una cosa che ha incuriosito subito leggendo la sua biografia è questa parte. Dopo un diploma infermieristico, la professoressa ha studiato astrofisica e svolto ricerca in Olanda, Germania, Nuova Zelanda, Stati Uniti. Ma di tutta questa frase, la parte che mi ha incuriosito di più è diploma infermieristico, cioè questo fatto che innanzitutto che ci sono sempre un sacco di possibilità, e poi di solito quando uno prende un diploma in un settore così specialistico uno pensa, beh, il binario è quello, ormai sono salito sul vagone del treno della mia vita e basta, il mio destino è questo qui. Cos'è successo? Cos'è cambiato? Si è evoluto forse?
Ci tengo a precisare che la scuola infermieri che ho fatto a Lugano non era a caso. Io ero veramente appassionata di tutto quello che riguardava l'ambulanza e la medicina d'emergenza. Infatti ho fatto molti anni di volontariato presso il servizio di ambulanza Locarno e Valli e anche a Ascona ai tempi. E quindi quando ho finito il liceo, dove a fisica non andavo molto bene, ma ammettiamolo.
L'astrofisica
che non andava bene in fisica.
Davvero.
Se fossimo un giornale avremmo titolato così.
Sì. E di conseguenza ho seguito questa mia passione per la medicina, insomma. E durante gli studi infermieristici, una sera, mi è capitato di guardare attraverso un telescopio. E ho visto Giove e 4 delle lune di Giove, ho visto Saturno con gli anelli di Saturno, un telescopietto piccolissimo, tra l'altro 6 centimetri di diametro, niente di che, e mi sono accorta che non sapevo niente di quello che stavo guardando, non avevo idea, non sapevo, e questo mi irritava, e quindi ho deciso di andare a studiare astrofisica. A accorgendomi dopo che per fare astrofisica bisogna prima fare fisica.
però diciamo è stata la fame di conoscenza, sì, che ha fatto scattare il tutto.
Esatto.
E allo stesso tempo mi sembra anche un messaggio, no? Chi, so che di solito gli ascoltatori di Rete 1 hanno qualche anno in più rispetto a un liceale o uno studente universitario, ma che in realtà la passione e la curiosità ti possono veramente far capire che hai delle risorse da qualche parte che all'epoca della scuola non avevi ben centrato, Nicola. Mi sembra un messaggio super positivo.
Beh, direi che da quando conosco Anna McLeod, dopo racconteremo anche il perché ci siamo incontrati, perché è legato anche ovviamente alla sua attività di divulgazione astronomica nella Svizzera italiana, perché è comunque il suo territorio di nascita, di provenienza. E diciamo che ho fatto delle scoperte comunque incredibili, perché a un certo punto mi chiedevo, ma Anna McLeod si occupa di queste cose, e poi alla fine come si realizza questa cosa, e soprattutto perché poi si finisce in Inghilterra facendo praticamente il giro del mondo, passando
dalla Nuova Zelanda,
dagli Stati Uniti, e poi finire a insegnare all'Università di Durham, e quindi intraprendendo anche una carriera accademica. Che era scelta, voluta, pensata, oppure tutto si è, come dire, inanellato di seguito, quasi come delle tappe forzate, ecco. C'era già un progetto, perché appunto uno lascia la professione che stava facendo, guarda in un telescopio, gli cambia la vita e poi comincia un nuovo percorso. Ecco, questo percorso aveva una sua linea direttrice?
Inizialmente per me era solo soddisfare questa curiosità, questa lacuna, che mi sembrava proprio fosse una lacuna, senza veramente pensare poi un giorno diventerò professoressa. Ecco, no, ero interessata a sapere, ero interessata alla ricerca. In fin dei conti, quando uno intraprende degli studi scientifici, solitamente è perché proprio c'è un interesse innato di sapere, una curiosità e un voler intraprendere della ricerca. E quindi ho intrapreso questi studi, ho fatto il bachelor a Monaco di Baviera, e poi dopo ho fatto il master in Olanda, e la carriera accademica in realtà è abbastanza rettilinea se uno è fortunato e se uno è anche bravo, ecco. Però soprattutto se uno è fortunato, ci sono pochissimi posti di lavoro e ogni tappa, ogni scalino che si va verso l'alto, uno su 10 magari prende un posto di lavoro e tutti gli altri devono abbandonare e fare qualcosa d'altro. Quindi è rettilineo, sì, però ci sono molti ostacoli.
Molto selettivo.
Certo. Molto selettivo e molto competitivo. Infatti, dopo aver fatto il dottorato, ho passato più o meno 9 mesi a non fare accademia, a non fare ricerca, perché non avevo ancora un posto di lavoro per svariati motivi. E poi sono riuscita a rientrare, ecco, ma ho fatto anche qualcosina di diverso in questo tour de force.
No, anche perché poi Anna McLeod ha trovato anche il tempo di insomma fare famiglia, perché ha due figli che tra l'altro sono qui fuori
e che salutiamo, e che tra l'altro una delle mie curiosità era: ma cosa sapranno del lavoro della mamma i ragazzi?
Diamoglielo. Che cosa sanno i suoi figli del...
Allora, loro...
Io mi immagino, sai, Nicola, a scuola, quando chiedono ai bambini, anche solo per esercitarli, no, in altre lingue, che lavoro fa la mamma,
ecco,
il papà?
Se chiedono ai suoi figli che lavoro fa la mamma, cosa rispondono? Guarda le stelle.
Solitamente dicono fa ricerca all'università. Per loro non è assolutamente niente fuori dal normale, è la loro realtà con la quale sono cresciuti, e quindi non mettono in dubbio la questione.
Bello che lo dica così, perché dopo su questa cosa qui potremmo dire molte cose, cioè che i figli di una donna che fa ricerca all'università, alla domanda cosa fa tua mamma, dicono fa ricerca universitaria. Non è che stanno a inventarsi chissà quale, no, arzigogolo, che dovrebbe essere la cosa più scontata del mondo.
Ecco. Per fortuna che le giovani generazioni, insomma,
loro crescono almeno con questo paradigma.
E no? Nella loro realtà, certo. Abbiamo Faith Hill su Rete 1. Di dicevo che in effetti allo 076 321 1113 sono arrivate diverse domande. Sintetizzo io qualcosa. Allora, Ivan mi sembra ci chiedeva: ma se questa stella che è stata vista, scoperta dalla vostra ospite, era una stella, una baby stella, non come dimensioni ma come età, quando Anna McLeod l'ha vista per la prima volta, lei professoressa e ricercatrice in astrofisica extragalattica all'università in Inghilterra, dicevamo, se questa baby stella è stata vista lì, l'ascoltatore ci diceva: ma visto che è lontanissima, non è che nel frattempo ci ha già lasciato questa stella e noi vediamo la luce che fu?
Allora, questa è un'ottima domanda, quindi faccio veramente i miei complimenti all'ascoltatore e all'ascoltatrice che ha posto questa domanda. E, allora, in questo caso sappiamo che la stella è ancora nascente e non ci ha ancora abbandonati, perché sappiamo qual è la distanza alla galassia nella quale si è formata. E sono più o meno 160.000 anni luce, questa è la distanza da noi alla Grande Nube di Magellano. Questo significa che la luce di questa stella ci mette 160.000 anni ad arrivare al nostro telescopio, al nostro occhio, e una stella di questo tipo vive più o meno un qualche milione di anni. Ecco.
Wow! Abbiamo risposto.
Cioè, detto così, significa che noi stiamo vedendo questa stella come era 160.000 anni fa.
Esatto.
Anche perché questo è un aspetto interessante, perché quando guardiamo lontano nello spazio guardiamo molto indietro nel tempo, quindi è come se avessimo una fotografia di qualcosa che risale al passato, e se qualcuno vicino a quella stella guardasse noi ci vedrebbe come eravamo 160.000 anni fa.
Ma la nostra aspettativa di vita è leggermente inferiore. E poi è arrivata un'altra domanda che ha formulato Rossano, non so se vogliamo proseguire con i messaggi o Nicola sa
sì,
che hai tantissime
perché mi sembra
domande.
Anche questa interessante. Rossano chiede una risposta alla Luminare a proposito del programma Voyager, che è questo delle sonde lanciate negli anni 70, che ormai sono gli oggetti spaziali più lontani che siano partiti dalla Terra, e dice l'ascoltatore: credo funzionino ancora, effettivamente funzionicchiano ancora, e se ancora gli specialisti in particolare come la nostra ospite ne fanno ancora uso.
Allora, è vero, sì, funzionicchiano ancora, purtroppo non ne facciamo veramente un utilizzo scientifico di ricerca all'avanguardia, semplicemente perché abbiamo fatto passi da gigante da quando sono partite queste missioni, e per quanto riguarda l'osservazione del cielo facciamo utilizzo di telescopi ottici o ultravioletto o radio, ecco. Ma non tanto di questo tipo di sonde che sono state lanciate negli anni 70.
Però, tra gli oggetti sì. Della meraviglia che sono in costruzione, c'è il nuovo super telescopio, l'Extremely Large Telescope nel Cile, che è un consorzio internazionale di cui fa parte anche la Svizzera, e sono strumenti sui quali ha anche lavorato la nostra ospite Anna McLeod, perché oggi anche l'osservazione da terra ha raggiunto delle capacità straordinarie, non solo quella nello spazio, quindi pensiamo al James Webb Space Telescope, giusto per capire che abbiamo degli occhi che ormai ci permettono di guardare veramente lontanissimo, fino ai primordi, diciamo, del nostro universo.
A me un'altra cosa che incuriosiva era il fatto che uno si immagina l'astrofisico fare un lavoro notturno, guardare il cielo di notte, sai, quell'aspetto un po' poetico, no? Legato alle stelle, e la nostra ospite diceva: no, noi guardiamo il computer di giorno, orari d'ufficio, immagino qualcosa del genere. Com'è la vita dell'astrofisico, oltre che l'aspetto universitario? Quello ci possiamo, penso, arrivare.
È proprio un mestiere da ufficio al giorno d'oggi. È vero che ci sono molti astrofisici, astronomi che comunque passano ancora tempo a osservare, a prendere delle vere osservazioni durante la notte, non è che lo nascondo. Però è anche vero che se qualcuno vuole fare della ricerca a un certo tipo di livello, fa utilizzo di strumenti e di telescopi che non si possono semplicemente operare così come persona normale, un astronomo normale. Si fa una richiesta di poter osservare un determinato oggetto celeste Se questa richiesta viene approvata, si dice dove puntare e quando, e poi dopo si aspetta che arrivano i dati, e questi dati vengono poi analizzati durante orari di ufficio, insomma, davanti a uno schermo del computer.
E quindi ci si mette in fila, perché sono in tanti che fanno le richieste. Io vorrei avere a disposizione il James Webb Space Telescope per un paio di notti, no? E ti dico, sì, guarda, magari tra 6 mesi, 8 mesi, se va bene, perché ce ne sono 50 prima di te che vorrebbero fare la stessa cosa, perché è come se ti dicessero: voglio avere a disposizione, non so, gli occhiali più potenti del mondo per vedere il più lontano possibile. Quindi anche questo è un aspetto interessante. Però, e qui adesso allora vengo alla ragione anche del perché ho avuto il piacere di conoscere Anna McLeod. Lei non è che si occupa soltanto, appunto, di scartabellare dati che arrivano dai grandi telescopi, ma crede anche che guardare dall'oculare di un telescopio, magari anche amatoriale, abbia sicuramente il suo pregio. E quindi, non contenta di fare la ricercatrice all'università, non contento di farmi, a un certo punto le hanno chiesto anche di assumere la presidenza di un'associazione astronomica della Svizzera italiana, l'Astrocalina, di cui abbiamo parlato sovente.
E lei ha risposto presente.
E ha detto: ma sì, cosa vuoi che sia ormai?
Faccio anche questo.
Faccio anche quello. E quando, appunto, ci siamo incontrati, perché dico: ah, bello, cioè un'astrofisica che prende la responsabilità, allora si occuperà anche dei vari progetti che ci sono in campo, tra cui anche quello della costruzione del nuovo osservatorio di Gordon Valdiblegno, di cui abbiamo parlato anche ieri. E diceva: beh, sì, sono tutti aspetti interessanti. Dico: ma è già stata a visitare? Ma sì, pensavo di andarci prossimamente. Dico: sì, attenzione, perché la strada è bella ripida per arrivarci in macchina. E lei dice: no, io pensavo di andarci in bicicletta.
Ah già, perché un aspetto che avevi solo sorvolato prima, Nicola, era anche un aspetto abbastanza sportivo della nostra ospite.
Sì, perché appunto scopro in bicicletta. Beh sì, perché mi dice: io mi diletto anche di fare, così, nei ritagli di tempo, del triathlon. Sì.
Confesso.
Confessa.
Io sto allora, calcolando dove è il ritaglio di tempo. Però
allora, triathlon. Di cosa stiamo parlando?
Beh, il triathlon è una combinazione di 3 sport, il nuoto, la bici e la corsa, che si fanno uno dopo l'altro. E uno può scegliere la distanza che più gli piace, ecco, e io purtroppo, o per fortuna, non lo so, mi sono innamorata delle distanze lunghe e quindi...
Quindi anche in bicicletta ci si può fare tranquillamente da Acqua Rossa fino alla Capanna di Gorda, che saranno, non so, 8-10 km di salita tranquillamente.
Sì, assolutamente. Qualche settimana fa ho partecipato allo Swissman, che è un triathlon estremo che parte dalle isole di Brissago e arriva fino a Kleine Scheidegg nel Canton Berna.
No, una cosa stupenda, però non per Nicola e me, per esempio. No, Nicola era invece in un triathlon che vi siete conosciuti, no?
Ma magari, no. Ci siamo conosciuti alla radio adesso, però gli ho chiesto, dico: ma come ci arriva la Capanna di Gorda? In bicicletta. Ah, ok. L'allegria, perché una
nuvola sul viso. Nicola, ci siamo fatti prendere dall'astrofisica, dalle stelle, da naturalmente anche dagli impegni che la nostra ospite ha a livello locale svizzera italiana con Astrocalina. Sai che non le abbiamo ancora chiesto la parola del giorno, ma l'abbiamo evocata tante volte raccontando
la sua
biografia, queste sue passioni anche extra lavorative. La parola che aveva scelto la nostra ospite, che è ancora valida perché non se n'è ancora andata, Anna McLeod aveva scelto sfida. In che ottica la vogliamo vedere, visto tutte queste sfide che abbiamo detto nel quotidiano, nel percorso di studi, le sfide extra lavorative, rimettersi in ballo, per esempio col triathlon, non con la corsetta del sabato mattina?
Per me la sfida è proprio quello che mi fa fare questo tipo di cose. Studiare astrofisica dopo aver fatto un diploma in infermieristica, sfida, l'accetto. Fare un triathlon estremo 15 ore in giro per le Alpi svizzere, sfida, l'accetto. E la stessa cosa anche per la presidenza dell'Associazione Astronomica Astrocalina e costruire questo osservatorio, l'Alpe di Gorda. Sono delle sfide che veramente mi danno la motivazione e le accetto più che volentieri.
Cioè, anche venire sì, qui da noi, certo, in studio da Locarno per lei è stata una sfida, perché
deve
conciliare.
Si può fare.
No, perché mi ha detto devo conciliare tutto, ma poi ci sto dentro perché priorità ai miei figli. E quando mi ha detto così ho detto d'accordo, ammetto di essere stato invadente nel convincerla a portarli con sé.
Li abbiamo accolti, non li accolti. Sentite, ma ci sono.
E allora lì però mi è venuta la seguente riflessione, Anna McLeod: la sfida è anche la sfida della donna che affronta la carriera accademica, che affronta la carriera sportiva, che affronta la maternità, la famiglia, gli affetti, lo spostamento da un luogo all'altro. E uno potrebbe dire, ma lei è un caso eccezionale, una super donna, no? E dire, ecco, e invece Anna McLeod si spende per cercare di convincere altre giovani donne che queste sfide, magari non a questo livello, si possono affrontare e si può almeno tentare di vincere anche se se ne esce sconfitti.
Sì, allora innanzitutto ci tengo a dire che io non mi reputo una super donna o niente di questo.
Hai voglia chi l'ascolta se non la
sai,
super...
Sai che tra le due, tra il triathlon e l'astrofisica, forse è più facile che divento astrofisica, Nicola? Per dire,
va bene.
Per dire.
Però sì, per me anche parte della ragione per la quale ho accettato più che volentieri questo incarico a livello ticinese di, insomma, rappresentare il mondo astronomico, astrofisico, è proprio quello di fare da modella per altre ragazze che magari non se la sentono di intraprendere una carriera scientifica per svariati motivi, ma anche ragazzi, parliamoci chiaro, non è soltanto una rappresentanza femminile quella che ci manca, ma è una rappresentanza di tutte le persone che vogliono intraprendere questo tipo di carriera, ma non se la sentono per appunto qualsiasi sia il loro motivo. E oltre a quello, anche appunto poter dare uno spazio a quello che è la vita normale delle persone. Avere una carriera e avere una famiglia, secondo me, deve poter andare insieme. Io non voglio essere un'eccezione, esatto, grazie. Io vorrei che una strada come la mia fosse la norma.
Ma per esempio un'università a Durham, dove lei insegna, la percentuale ragazzi e ragazze quanto è?
Al momento siamo intorno al 30%, che è già molto alto nel nostro...
30% di donne.
Mm-hmm. Sì, 30%.
Quindi c'è ancora un bel margine.
C'è ancora un bel margine, ci stiamo lavorando, abbiamo tantissimi progetti per cercare di alzare questo 30%, almeno ancora un pochettino. E, ecco, ci proviamo.
Io dicevo, l'avevo già detto in un precedente incontro ad Anna McLeod, che avevo l'impressione che locarnese avesse una sorta di genus loci, no? Perché Anna McLeod viene da Locarno, insomma è locarnese, ma da Locarno vengono anche Roberto Trotta, che è astrofisico, che ha insegnato in Inghilterra, adesso insegna a Trieste, viene anche Marzio Nessi, che è stato uno dei responsabili di uno dei progetti, di uno degli esperimenti del super, diciamo, tunnel del CERN di Ginevra, Atlas, che è quello tra l'altro da cui sono emersi poi i dati che hanno permesso la scoperta del bosone di Higgs. Da Minusio viene anche Michele De Lorenzi, che è stato vice direttore del CSCS, quindi il Centro Svizzero di Calcolo Scientifico, e viene anche Anna McLeod. Allora, io ho citato tre maschi e una donna, quindi ancora anche qui le percentuali, no? Non conosco altre astrofisiche della Svizzera italiana, però Anna McLeod magari può citare qualcuno, ma soprattutto, ecco, adesso non volevo insistere sulla questione del genus loci, perché magari il locarnese davvero ha delle condizioni. Beh, tra l'altro, ricordiamo, il locarnese ospita pur sempre Meteo Svizzera, la specola solare di Locarno Monti, l'IRSOL, che è un istituto di ricerca di livello internazionale affiliato all'Università della Svizzera Italiana, quindi qualcosa probabilmente ce lo dice. Però Anna McLeod, rimane sempre il discorso che qualcuno dice, ma parlare di stelle, ma che noia, ma sempre i soliti discorsi. Ecco, allora tocchiamolo questo punto. Perché ha senso fare divulgazione astronomica? Non tanto perché il territorio si presta, perché ci sono buone condizioni di osservazione del cielo, perché abbiamo la vocazione per avere i piccoli e i grandi telescopi, perché ha senso parlare di astronomia alle persone che di astronomia non si interessano?
Il motivo principale, secondo me, è quello di avvicinare le persone all'educazione, al sapere, alla conoscenza. La conoscenza è il bene più fondamentale che abbiamo e a mio avviso in Ticino abbiamo delle scuole fantastiche, parte della ragione per la quale emergono diversi cervelli da questa regione. Però possiamo fare ancora molto di più, possiamo fare molto di più per le persone che magari non hanno accesso così facile a un determinato livello educativo e anche semplicemente per poter sviluppare una società responsabile, ecco. Alla fine della fiera questo è il succo del discorso.
Mi piace, alla fine della fiera è bellissimo, è molto local, ma mi fa venire in mente quello che raccontava Ersilia Vaudo, che è una ricercatrice affiliata anche all'Agenzia Spaziale Europea, che diceva: io vado nelle periferie delle città italiane, prendo i ragazzini che stanno tutto il giorno sul marciapiede, che poi magari rischiano di diventare anche vittime di ignoranza, di asservimento alla criminalità, e li porto a guardare attraverso un telescopio il cielo per scoprire le stelle, perché questo è un modo per fargli scoprire un'altra dimensione. Ecco perché io ammetto, provo sempre un certo fastidio quando qualcuno mi dice ma guardare il cielo notturno, guardare le stelle, in fondo è una perdita di tempo perché perdi ore di sonno. No, Anna McLeod, ha senso come umanità, no?
Ha senso,
uomini e donne.
Ha senso per la nostra società, per il benessere della nostra società, ma anche chiaramente parliamoci per lo sviluppo tecnologico. Vi piace l'internet, vi piacciono le fotocamere CCD, dite grazie all'astrofisica, perché altrimenti non avremmo avuto questo tipo di tecnologie. E quindi sicuramente dare sostegno finanziario alla ricerca in astronomia ha molto senso.
I suoi figli guardano le stelle?
E penso che sono talmente saturi di stelle che intraprenderanno un'altra carriera.
No, però diciamo l'interesse per quello che una volta si chiamava il firmamento, che adesso è un termine ormai desueto, ma le stelle cadenti. Ah, tra l'altro siamo
in epoca San Lorenzo.
Allora un'occhiata al cielo a San Lorenzo lo diamo?
Sì, non possiamo farla andare via senza farci dare due dritte.
No, assolutamente, se avete l'opportunità di guardare queste stelle cadenti è bellissimo, se ne vedono diverse all'ora durante l'apice insomma del succedersi e,
tra l'altro gli osservatori locali aprono anche, no?
Sì, di assolutamente, assolutamente ci sono svariate attività che potete guardare
anche sul sito internet della SAT, no? astroticino.ch, sono sicuramente
di Astrocalina, eccetera.
Certo.
Sì.
Ma Anna McLeod avrà il tempo di guardare?
Probabilmente no, devo dire.
Beh, se fa tutte queste attività deve recuperare. È stato non solo un piacere, ma ci siamo sentiti onorati di avere qui la professoressa, ricercatrice in astrofisica extragalattica. Lei insegna all'Università di Durham in Inghilterra. Avete sentito, oltre a divulgare, avere una famiglia, praticare il triathlon, ha trovato un'ora per venire qui da noi a Rete 1. È stato veramente bello.
E ricordiamolo, presidente, sì, neo presidente di Astrocalina, quindi comunque con un legame con la divulgazione astronomica nella Svizzera italiana.
E quindi vuol dire che può tornare a trovarci, perché dovrà tornare,
sì,
sul luogo.
Se riusciamo a fermarla da qualche parte
sempre
nei
molto
suoi giri per il mondo.
È stato un piacere, grazie.
Grazie tante.